In altre parole,
38,1 milioni di dollari è la cifra record che ha raggiunto all'asta il cosiddetto Codex Sassoon, la copia più antica completa della Bibbia ebraica, venduta qualche giorno fa da Sotheby's. Lo spunto questo per noi oggi di tornare a parlare di libri, anzi forse del libro per eccellenza, su cui si basano niente po' di meno che due religioni monoteiste, quella ebraica e quella cristiana, e lo facciamo, torniamo dunque su questo tema con il nostro ospite della settimana, Stefano Salis, giornalista responsabile del domenicale del Sole 24 Ore, che saluto, buongiorno, benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie, ben ritrovati.
Allora, vogliamo prima di tutto dare un'idea del valore culturale di questa Bibbia venduta a questa cifra astronomica, perché è una cifra veramente alta.
Ma allora, intanto sulla cifra veramente alta non è detto che sia così alta, perché è molto più bassa, per esempio, di quanto vengano venduti i più noti quadri che vanno all'asta, per esempio.
È vero.
Però certamente per un libro o per un documento, diciamo così, è certamente molto alta. 38 milioni di dollari non si erano mai spesi. Il Codice Sassoon è un libro, un manoscritto su pergamena dell'inizio del X secolo, molto importante, di circa 400 pagine, perché è il manoscritto più completo noto della Bibbia ebraica, più antico. Ce n'è uno precedente, che è il codice di Leningrado, che è il codice di Aleppo, scusate, ma è gravemente incompleto, e poi c'è quello di Leningrado, che invece è completo. Quindi sono delle testimonianze importantissime di quello che è il testo che ha avuto più influenza certamente nel mondo della cultura occidentale, testo che fissa questi manoscritti, vengono detti testi masoretici, perché sono stati scritti secondo i principi della Masorà, cioè della tradizione. Quindi il testo, che probabilmente veniva trasmesso prima oralmente, poi diventa manoscritto, serve a fissare come veniva trasmesso nella forma che oggi conosciamo. E questa vendita è eccezionale perché, questa è la cosa che secondo me va più sottolineata, finalmente ritorna ad un possesso pubblico.
Eh sì, questo è un elemento importante da sottolineare. Tra l'altro lei, proprio in un articolo sul Domenicale del Sole 24 Ore, ha salutato con entusiasmo questa vendita, al di là della cifra spesa, proprio per questo elemento, cioè il ritorno, così, l'emersione in qualche modo al pubblico di questo libro così importante, di questa Bibbia.
Allora, questo manoscritto era in mani private, è sempre stato in mani private, si chiama Codice Sassoon perché appunto il più noto proprietario in epoca moderna del manoscritto è stato un celeberrimo collezionista di manoscritti ebraici, David Salomon Sassoon, che aveva fatto la più bella collezione di manoscritti ebraici e che lo aveva acquistato nel 1929. Tra l'altro non si capisce bene da dove lo reperì, perché per 600 anni prima del 29 non si erano più avute notizie di questo manoscritto. Sassoon lo compra, tra l'altro lo immortala perché ci fa mettere su il suo ex libris, e poi a un certo punto il manoscritto viene rivenduto, passa di mano, e attualmente era in mano a questo Safra, uomo d'affari svizzero, discendente da una famiglia ebraica siriano-libanese, celeberrima per essere ricchissima, che lo ha messo all'asta. Il libro è stato comprato, diciamo così, fisicamente, grazie a una donazione di un ebreo americano che è stato anche ambasciatore americano in Romania, che ha messo i 38 milioni di dollari a nome di un'associazione degli amici di un museo che sta a Tel Aviv, che è il Museo del Popolo Ebraico. Ecco, siccome l'acquisto è poi sfociato immediatamente in una donazione, ora sarà nella disponibilità di questo museo di Tel Aviv, dove tutti potranno andare a vederlo perché sarà esposto ovviamente e soprattutto sarà conservato e per lo studio di chi lo vorrà studiare. Quindi ritorna nella disponibilità dei legittimi proprietari culturali di questo oggetto, ecco.
Che sono naturalmente coloro che lo potranno andare a vedere se mai verrà esposto questo codice in Israele, ma ovviamente per tutto, diciamo così, per la cultura mondiale un in qualche modo ritorno importante, la possibilità di aver reso in qualche modo al pubblico quello che è una parte di così un mattone importante della nostra cultura. Tra l'altro stiamo parlando di questa Bibbia in termini di oggetto quasi, no? Di libro, ovviamente. Senza
certamente
parlare del contenuto, ma non è la prima volta, tra l'altro, che un libro si venda a questi prezzi. Io leggo che nel 94 Bill Gates comprò per 30,8 milioni di dollari il Codex Licenser di Leonardo da Vinci. Tra l'altro lo pagò meno di questa Bibbia. Insomma, per i libri in generale, e poi per questo libro ovviamente, che è la Bibbia, si possono anche spendere tantissimi soldi, Stefano Sanz.
Ah, si possono spendere soldi, si possono fare follie, si possono commettere furti, si possono anche uccidere delle persone. La bibliofilia e la bibliomania, da questo punto di vista, contengono un'aneddotica straordinaria che è dispiegata in molti libri, appunto, dove si raccontano le peripezie. È vero che quando parliamo di oggetti di questo tipo stiamo parlando di oggetti che diciamo sconfinano anche nell'arte. È chiaro che nel caso del codice di Leonardo sono degli esemplari unici, ovviamente anche questo è un esemplare unico della Bibbia, ma comunque destinato ad essere tramandato e trascritto da vari copisti. La cosa di cui parliamo è la differenza tra la unicità. Il libro è sempre nato per essere seriale in qualche modo e la sua possibilità di riproduzione. Però la bibliofilia è basata sul fatto che si collezionano oggetti che hanno un valore unico e non è detto che l'unicità del valore del libro sia data dal testo, che molto spesso è la cosa più banale, lo dico tra molte virgolette, che il libro trasmette. Ci sono per esempio delle vicissitudini esterne che servono a definire un libro, ma banalmente anche noi, se noi poniamo qualunque libro, abbiamo due libri uguali, identici. Se io però vi dico, guardate, questo libro è appartenuto, che ne so, a Bill Gates, immediatamente questa seconda versione aumenta, anche se di poco, a seconda dell'interesse di chi lo colleziona, il valore di quel libro, il valore pecuniario. Poi culturale c'è tutto un altro paio di maniche da raccontare.
È un po' paradossale questa cosa, forse è il paradosso alla base del collezionismo, no? Si cerca l'unicità in quello che è seriale, in qualche modo. Pensiamo per esempio, che ne so, ai francobolli, no? Qui stiamo parlando di libri, ma anche i francobolli che si producono magari in centinaia di migliaia, milioni di copie, magari i collezionisti cercano quell'unico che ha un errore, un piccolo, no? E anche qui forse
esatto,
la stessa cosa. Sì. Lei ha mai fatto follie, Stefano Salis, per un libro, ovviamente facendo le debite proporzioni?
Non me le posso permettere le follie di questo tipo, però ogni collezionista non è interessato al quanti soldi spende per avere l'oggetto del suo desiderio, perché quello lì si confonde il collezionista con la ricchezza.
Certo.
Uno è molto ricco, spende quello che vuole per gli oggetti che gli interessano. Il collezionista ragiona al contrario: quali sono gli oggetti che mi interessano, che magari hanno un valore anche minimo o addirittura nullo, però dentro la mia visione delle cose riescono a essere inseriti in quella che è la mia collezione. Allora io faccio magari follie per un tappo di birra che non vale niente per nessuno di noi, ma per me che colleziono tutti i tappi di birra, sto facendo un esempio, usciti tra gli anni 50 e gli anni 60, quell'oggetto particolare riveste un valore particolare e sono pronto a fare follie. Io no, non ho mai fatto follie, per fortuna sono un bibliofilo, ma non un bibliomane, non sono un collezionista, però ho nella mia libreria, nella mia biblioteca personale, dei libri molto particolari, di cui saprei ricostruire e raccontare perché sono finiti nella mia
Ci
libreria. Il
fa un
valore è
esempio,
quasi.
ci fa un esempio, ci ha incuriositi. Qual è il libro che mi citerebbe così?
Ma allora, ne ho diversi. Un libro a cui tengo molto è un'edizione di Neruda che riproduce i versi del Capitano, che è una storia molto bella. I versi del Capitano furono pubblicati in 40 copie in un'edizione quasi clandestina napoletana negli anni 50. Gli originali di queste 40 copie, che poi furono dedicate a grandi intellettuali dell'epoca, vanno sui 7-8 mila euro ciascuno, ma a volte anche sono andati molto di più in asta, perché poi i valori dei libri oscillano. Ecco, io non mi sono potuto permettere nessuno di questi libri, ma ho un'anastatica che fu fatta, che è abbastanza rara, che tengo particolarmente. Ma ci sono libri che hanno valori molto inferiori, che però sono interessanti per me. Ho una dedica di Damien Hirst su un suo libro che riproduce un teschio, dove lui mi ha fatto un teschio e che probabilmente, se volessi, potrei vendere come opera d'arte di Damien Hirst.
Ah, cavoli, eh sì, effettivamente. Poi, vista le quotazioni di Daniel Hirst, diciamo che potrebbe essere un piccolo tesoro nella sua biblioteca, Stefano Salis. Beh, grazie per averci aperto oggi le porte di questa sua passione, della sua biblioteca. Io la saluto e ci vediamo, ci sentiamo domani mattina, Stefano Salis.
A
Grazie.
domani, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.